Gonna rock you, mouth. E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
E io sono Giorgia, come sempre qui dalle 20 alle 21 su www.radioyulm.it. Vi teniamo compagnia con il rock più bello di sempre.
E con noi sempre alla regia c'è Massimo e in redazione a scrivere le puntate Gianmarco.
Esattamente, che insieme a noi per questa puntata vi ha preparato una scaletta davvero speciale di canzoni per prepararci all'amore. Infatti è appena passato San Valentino. È stato giusto ieri, quindi speriamo l'abbiate passato bene con i cioccolatini, dei baci, le frasi, eccetera, eccetera, oppure con il rock nelle orecchie, se vi stavate preparando a passarlo insieme a noi. E quindi oggi puntata, cara Cinzia, sull'amore, l'amore che unisce tutti noi, ma che ha unito anche tante coppie nella musica. E noi partiremo in modo un pochino strano da quelle un po' più problematiche, poi qui altro che problematiche vedremo esatto. Poi e arriveremo a quelle un po' più sane, gli amori belli, gli amori da favola. E parliamo per questo di un attore che ha fatto diverso scalpore, attore e cantante Johnny Depp. People say we got it made, don't they know we're so afraid. Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Solution. Just a little town, everybody trying to put us down.
We'll be right back.
back con questo assolo davvero incredibile a portarci per la prima volta nel mondo di San Valentino qui a Gonarocchiul Mouth. Diciamo che ci siamo entrati in modo un po' particolare con una canzone del 1970 scritta da John Lennon, che apparentemente ha un po' poco a che fare con l'amore. Infatti la canzone è Isolation e lui l'ha scritta dopo aver lasciato i Beatles e mentre si stava apprestando appunto ad iniziare la sua relazione con Yoko Ono, e
di cui parleremo più avanti in puntata.
Esattamente, qui in realtà parliamo di qualcos'altro, vi stavo portando fuori strada. Comunque la canzone vede accanto a Jeff Beck, che è un chitarrista storico tra i più influenti degli anni 60, possiamo dire ha sostituito Eric Clapton negli Yardbirds.
Insomma, mi fai male se lo dici, mi fai tanto male.
Ascolto, e quelli poracci sono rimasti senza chitarrista, dovevano pur avere qualcuno, e diciamo che hanno avuto un signore di tutto rispetto, il nostro Jeff, che qui però non è da solo, si fa accompagnare, pensate un po', dal capitan Jack Sparrow, stiamo parlando di Johnny Depp. E è un po' strano parlare di Johnny Depp a San Valentino, perché appunto, come tutti saprete, è all'interno di un vortice mediatico per la questione con Amber Heard, su cui appunto si sta ancora svolgendo un'indagine. C'era un po' la guerra dei Roses tra loro, un rapporto molto 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 problematico, questo è anche dire poco, che ha causato all'attore del Kentucky l'esclusione addirittura da Animali Fantastici 3. Io qui, Cinzia, te lo dico perché so che tu sei fan di Harry Potter.
Sto piangendo
di tutto.
Dentro, mi
piaceva
male.
Lui nel ruolo di Grindelwald.
Lo so, anche a me.
E comunque la questione legale, diciamo, ha fatto allontanare Depp da tutti i progetti della Warner Bros. Che sia giusto o meno non sta a noi decidere, anche perché la causa davvero è ancora in corso, stanno indagando e vedremo cosa ne verrà fuori. E appunto sui tabloid inglesi hanno attribuito a Johnny Depp l'epiteto di wife beater, quindi è un po' strano davvero iniziare con lui San Valentino, ma noi appunto ricordiamolo, qui in questa puntata di Gonarocchiul Mouth partiamo da relazioni problematiche per fare una specie di ascesa all'amore, quello vero. In generale però questa non è una novità per Johnny Depp, insomma non è l'unica relazione un po' strana che ha avuto, diciamo, modo di agitare tutte le penne dei giornalisti, anche perché il tutto è cominciato ben 5 anni fa, nel 2016, quando la protagonista di Aquaman denunciò l'allora marito di violenza domestica e chiese un ordine restrittivo nei suoi confronti, penso mentre erano ancora sposati, ma chiedo conferma a te, Cinzia.
Ovviamente prima di arrivare al 2016, quando tutta la discesa è iniziata, potremmo anche un attimo parlare di loro come coppia, perché lo sono stati in una maniera un po' peculiare, nel senso che la loro storia d'amore comincia nel 2011 sul set di The Room Diary, Cronache di una passione. Al tempo Depp era impegnato con l'attrice francese Vanessa Paradis, madre tra l'altro dei suoi due figli. Questo però diciamo che non lo fermò.
L'amore non si fa interrompere da queste cose, tipo
altre relazioni, altri matrimoni. Infatti il divo interruppe la relazione per frequentare e poi sposare nel 2015 la collega. Nemmeno un anno dopo Amber conferma di aver ricevuto abusi verbali e fisici dal marito, e le sue foto col volto tumefatto fanno un po' il giro della rete, insieme ai video di Depp che lancia bottiglie di vetro anche in presenza della moglie.
Che carino.
Il divorzio quindi è inevitabile, ma la storia non finisce qui, nel senso che nel 2018 Depp, intervistato, racconta di essere stato preso a pugni dall'ex moglie in occasione del suo compleanno per essere arrivato in ritardo.
Dai, diciamo che l'ha presa alla leggera questo ritardo.
Sicuramente, una donna non permalosa, mettiamolo così. Ma da quel momento le accuse che si sono rivolti gli ex si sono susseguite e sono diventate sempre peggiori a un ritmo preoccupante. Per questo abbiamo deciso di cominciare con la storia d'amore nel panorama musicale più titubante, più brutto, per arrivare poi a, come dicevi tu, il massimo. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one. 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 Hate me.
rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one?
Rape me!
Rape Me, qui a Gonna Rock Your Mouth. Rape Me è una canzone rock, ovviamente, dei Nirvana, scritta da Kurt Cobain. È la quarta canzone del terzo album in studio, In Utero, realizzato nel 1993, ed è anche l'ultimo singolo realizzato prima che Cobain si suicidasse. Ma a
esatto.
differenza di quanto possa sembrare, Rape Me non è una canzone che inneggia allo stupro, anzi, lo condanna fermamente. E abbiamo scelto questo incredibile pezzo per raccontare la tempestosa storia tra Kurt Cobain e Courtney Love, un amore più triste che tossico, caratterizzato dalla reciproca dipendenza da droghe, dallo stile trasgressivo e underground. Lei, 3 anni più grande, è leader delle Hall, quindi entrambi insomma componenti di band di successo.
Si anche se penso che le Hall siano un po' meno famose dei Nirvana.
Ma non sminuire così la nostra povera Courtney Love, via!
È odiata da tutti i fan, povera.
Non buttare benzina sul fuoco. Comunque, i due si incontrano nel 90 a Portland e già litigano. Purtroppo non sarà l'ultima volta. La polizia dovrà infatti intervenire numerose volte per fermare un po' il turbine di violenza nella casa Cobain Love.
E lei si chiama Love di cognome, cioè in tutto questo.
È tutto un programma, ovviamente. Amore turbulento da cui nasce però la piccola Frances Bean, forse.
Frances
Bean,
confermo.
Perfetto. Anche lei è al centro di discussioni causate dall'eroina. Ne consegue quindi la perdita della custodia e le battaglie per riaverla, andate per fortuna a buon fine. Ma nonostante il folle amore che Kurt prova per la sposa e per Frances Bean, i suoi demoni sono troppo grandi, forti e apparentemente invincibili, portandolo al tragico finale che ovviamente tutti noi conosciamo e di cui poco prima stavo facendo menzione.
Esatto, Kurt Cobain infatti sappiamo essersi sparato, tra l'altro in circostanze misteriosissime, e tantissimi tra l'altro hanno dato anche la colpa alla povera Courtney, anche se non sappiamo, la chiamano la vedova più odiata di una vedova che poi nomineremo della storia del rock. Comunque sia, accanto alla salma del leader dei Nirvana c'è una lettera indirizzata all'amico immaginario che lo aveva accompagnato da bambino e alle donne della sua vita, sua madre, sua figlia Frances, e questa lettera è una lettera piena d'amore e di gratitudine anche per le persone che lo hanno supportato nella vita e nella carriera, anche se lui aveva questo rapporto un po' strano con la carriera, infatti odiava il successo, l'aveva corrotto. Quello che noi tutti sappiamo è che voi potete recuperare nella nostra puntata monografica su Nirvana, sempre su www.radioyul.it tra i podcast di Gonna Rock Your Mouth. Comunque, tornando alla lettera, ora Cinzia ti rubo una citazione e te la leggo perché è davvero bella.
Allora però devi leggerla proprio con passione e sentimento, perché il contenuto, come dicevi, è ricco ricco di amore.
Esatto. Mi è andata bene, molto bene, durante questi anni e ne sono grato, ma è dall'età di 7 anni che sono avverso al genere umano. Solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo e mi rammarico troppo per la gente. Grazie a tutti voi dal fondo del mio bruciante, nauseante stomaco per le vostre lettere e il supporto che mi avete dato negli anni passati. Io sono un bambino incostante, lunatico, e non ho più nessuna emozione. E ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Insomma, una candle in the wind, per usare le parole di Elton John. Comunque, Kurt concludeva con pace, amore, empatia, Kurt Cobain. E poi, Frances e Courtney, io sarò al vostro altare. Ti prego, Courtney, tieni duro per Frances, per la sua vita che sarà molto più felice senza di me. Vi amo, vi amo. E questo è davvero strano, questa lettera addirittura è stata tacciata di essere falsa, addirittura qualcuno dice che Kurt mi avesse incaricato un amico di Kurt di ucciderlo, insomma. Però loro in tutto questo sono una coppia davvero che tiene una sorta di grande sensibilità, la sensibilità di Kurt Cobain, non un santo, non un eroe, ma una persona con un gigantesco peso nel cuore che non riusciva a godersi come avrebbe voluto la posizione che ricopriva e la fortuna che aveva nell'essere rappresentante di un movimento giovanile come il grunge, che ha avuto la portata che noi tutti quanti conosciamo e che poi ha deciso appunto di togliersi la vita. Noi continueremo a ricordare Kurt e Courtney anche nelle glorie del loro amore e della loro, diciamo, collaborazione musicale qui a Gonna Rock Your Mouth. Siamo con i Beatles qui a Gonna Rock Your Mouth. Quello che avete sentito è un pezzo del 1965 dall'album Rubber Soul, un'anima di gomma, accompagnato da questo sitar davvero fantastico suonato da George Harrison, che appunto ha davvero rivoluzionato il rock e fondato dei generi abbastanza laterali come il raga rock e questo rock che, pur restando occidente, guarda anche un pochino all'oriente.
Ma la vera domanda è: tu stavi ballando? Tu stavi muoveggiandoti su questo
ondeggiando
ritmo.
Diciamo, non lo so, è una canzone che ci calma ed è davvero molto molto bella e l'abbiamo scelta appunto per raccontare una storia che a me sinceramente piace, anche se la sua protagonista femminile è odiata probabilmente dalla maggior parte dei fan dei Beatles, ma secondo me ingiustamente. E poi potrete dirci la
Giorgia
vostra.
Si schiera apertamente, fateci sapere la vostra.
Io mi schiero a favore di Yoko Ono, la partner e moglie di John Lennon. Questa coppia non poteva mancare nella nostra scaletta. Una coppia che davvero ha affascinato e ha creato un immaginario collettivo intorno all'amore che ha cambiato per sempre il modo di fare musica, sia di Lennon, ma in generale anche la nostra considerazione dei Beatles, ma anche l'impatto sociale che loro due hanno avuto sul mondo con le canzoni pacifiste. Li abbiamo nominati mille volte nella nostra puntata di Natale, nella puntata Beatles contro Rolling Stones. Comunque si incontrano nel 1966 a Londra, siamo in una galleria d'arte e John è già il celebre leader dei Beatles, mentre lei è un'artista davvero sperimentale, visto che crea opere interattive e opere di performance. In particolare una è davvero famosa, un cannocchiale in cui John guarda e vede la scritta "Puoi". Questo l'ho letto in uno dei mille libri che ci sono sulla coppia Lennon Ono, e praticamente lui in qualche modo si sente liberato dal peso della sua responsabilità di star a quel punto. L'amore tra i due scoppia soltanto 2 anni dopo, quando iniziano a frequentarsi e a vivere insieme e si sposano. E Yoko per John diventa più di una semplice compagna e amante. Incarna la figura della musa, della guida, del mentore, a tratti anche della madre. E diciamo, gli altri Beatles, non so, non gradiscono questo distacco di John. Vabbè, c'erano già, come sappiamo, delle faide interne anni tra chi voleva essere il frontman. Fatto sta che il gruppo si spacca, però diciamo John e Yoko vanno avanti a comporre della musica molto bella.
Esatto, infatti come dicevi tu è proprio con Yoko che comincia la svolta pacifista di Lennon e allo stesso tempo la svolta nei confronti dei Beatles, perché come dicevi appunto a lei viene attribuito la fine dei Beatles. Insieme però sono stati il simbolo della rivoluzione generazionale che lottava per l'amore libero e per la rottura dei canoni sociali con il passato, incidendo anche diversi album insieme, dai più sperimentali a proprio quelli più iconici che appunto non abbiamo mai mancato di citare in tutte le puntate.
Esatto, dove sono nudi in copertina, eccetera,
decisamente,
eccetera.
Anche il loro amore però è un amore un po' turbolento, in cui era presente una massiccia quantità di droghe, perché il nostro tormentone è sempre questo, le nostre puntate sono su queste. Esatto, ma molto meno tempestoso però dei precedenti, questo c'è da dirlo, nel senso che Yoko arriverà a spingere John tra le braccia della sua segretaria per rinvigorire un po' il suo spirito dopo lo scioglimento della band. E
il White Weekend, quando lui se ne va per un weekend e poi sta via 18 mesi. Una concezione diversa di un weekend.
Ma il tempo
diciamo
è relativo, dipende da come lo vivi, ma paradossalmente questo weekend funzionerà, rafforzando anche il loro rapporto, da cui nascerà Sean, centro del mondo, per cui l'ex leader lascerà addirittura la musica per 4 anni.
Oh.
Fino all'uscita del Double Fantasy, diario d'amore della coppia e in un certo senso testamento dell'ex Beatle, che verrà assassinato l'8 dicembre del 1980, lo stesso giorno in cui viene immortalato nella foto più celebre della coppia, appunto come dicevi prima, divenuta la copertina più famosa della rivista Rolling Stone nel 2005, che lo vede nudo, avvinghiato, in posizione fetale, all'amante della sua vita, madre, musa, insegnante, anima e cuore.
Radio U. We'll be right back.
Every Breath You Take, singolo dei Police dal loro album Synchronicity del 1983.
Ma come pronunci bene Synchronicity?
Synchronicity, please.
Ci vedevo molto sul pezzo.
Scritta da Sting, questo singolo raggiunge tutte le top chart possibili e immaginabili che tu possa anche solo figurarti in mente, ed è l'unico singolo tra l'altro a rimanere così in alto e per così tanto tempo di tutta la carriera della band. Ma parliamo
di cosa parla?
Giorgia, per favore, mi rovini l'atmosfera. Allora, Every Breath You Take dei Police di Sting, per parlare in questa nostra puntata di Gonna Rock Your Mouth questa sera a San Singletino, dei 29 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento, decisamente la storia d'amore tra Sting e True Desire, che non è caratterizzata dalla filosofia del live fast and die young, se si può capire. Lui era il frontman dei Police, polistrumentista, con anche una carriera da solista di successo. Lei invece era attrice, regista e produttrice cinematografica. Sono una delle coppie più salde della scena musicale e in molti si sono domandati come facciano e come abbiano fatto a durare da così tanto tempo, essendo il mondo della musica noto per i suoi eccessi, per le sue fiammate intense ma brevissime, così come quello del cinema. E Gianmarco dice, ok, tutto il mondo degli artisti in generale.
Vabbè, ma l'arte richiede determinate condizioni mentali che non si sposano molto con la stabilità, a quanto pare, tranne nel caso di Sting.
Infatti sia Sting che Trudy hanno risposto diverse volte a questa domanda, quindi come hanno fatto ad andare avanti così tanto. E da un lato c'è il cosiddetto sesso tantrico, approccio alla sessualità di origine indiana incentrato sulla mente più che sul corpo.
E questo è il segreto, quindi, per far durare tanto i matrimoni. Allora lo diamo come consiglio alle coppie di lunga data che ascoltano con l'occhio il mouth: diventiamo anche la posta del cuore.
Beh, la posta del cuore è direttamente da Sting, che non ha mai fatto segreto di questa sua idea, di questa sua concezione. Dall'altro lato, però, c'è il banale ma non scontato piacere nello stare insieme e nell'essere amici e poi coppia. Lui diceva, sposa il tuo migliore amico o la tua migliore amica.
Vabbè, dai, dei consigli che possiamo, accogliere. Quindi sposate il vostro migliore amico e poi sesso tantrico. Questo fa durare 29 anni di matrimoni, quindi avete tutta la ricetta. Comunque sia, volete sapere come sono diventati migliori amici oltre che compagni di attività derivate dall'Oriente? Questi si sono conosciuti alla fine degli anni 70 a Bayswater, dove entrambi abitavano. E proprio come in un racconto in pieno stile Disney, Trudy era la vicina casa di Sting. Sembra, non lo so, una di quelle commedie con Meg Ryan. Se non che Sting era già sposato e con Frances Tomelty, attrice irlandese che nel 1980 ottenne la parte di protagonista nel Macbeth di Peter O'Toole. E quindi già se tu diventi Lady Macbeth probabilmente puoi pensare che il tuo matrimonio non andrà così bene. E comunque sia, anche Trudy viene presa in questo film di Peter O'Toole, e quindi davvero vicini di casa, colleghi di lavoro, colleghe, loro due si trovano a contendersi lo stesso uomo e cominciano a frequentare tutti e tre insieme in realtà all'inizio. Quindi un'amicizia, un trio che però diventa un duo. La povera Frances viene esclusa nel 1983 quando Trudy rimane incinta di Sting e il suo matrimonio con Frances quindi è costretto a terminare. E invece cominciano i 10 anni di fidanzamento con Trudy, che è anche regista oltre che attrice, e poi nel 1992 anche il matrimonio, di cui sono nati ben 4 figli. E Sting lo ha definito addirittura un miracolo mai dato per scontato, e ha detto sempre di non volere figli, ma signori, ne ha avuto addirittura 6, quindi alla faccia di non voler diventare padre. Qui sia con Francis che con Trudy il rock porta un sacco di gioie e di amore nella vita, e anche qui è ancora Rock Your Mouth. You've hurt me, you've broken my heart, and now you of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Mm-hmm.
don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see?
Se dovete dedicare una canzone al vostro lui o alla vostra lei, io sceglierei assolutamente questa. 1975, A Night at the Opera dei Queen, è una garanzia di successo assicurato, quasi come sposare la vostra Trudy se siete stinchi a praticare il sesso tantrico, quindi questo è un consiglio che si aggiunge. E comunque, chi ha visto il film a lui dedicato saprà sicuramente che la canzone è dedicata a Mary Austin. L'album è quello di Bohemian Rhapsody, quindi potete sentire una sezione operistica molto accentuata, qui in particolare c'è l'arpa, il falsetto di Freddie Mercury, è una gioia per le orecchie. Comunque sia, sfatiamo qualche mito riguardo alle storie d'amore e appunto anche a Freddie Mercury, e intanto vi consigliamo anche di vedere il film dei Queen, che spiega tante cose che stanno dietro alla musica del grandissimo gruppo
e che noi non ci dimentichiamo mai di citare, di ricordare, di sottolineare, esatto, di buttare dentro le nostre puntate i Queen. Perché? Perché è stata la nostra prima puntata, perché ne abbiamo parlato a Natale, sempre.
E vabbè, quindi ci piacciono tanto, noi non ne facciamo mistero ed è giusto così. Comunque, chi era Mary Austin per Freddie, Cinzia? Era colei che lo ha sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili, e che gli è rimasta accanto dopo la diagnosi dell'HIV, e infatti il leggendario cantante le ha lasciato addirittura in eredità la villa a Londra, metà dei suoi averi, quelli che lui non ha lasciato in eredità ai gatti, perché ricordiamoci, parte dell'eredità di Freddie Mercury è andata ai suoi gatti, e tutti i proventi dei suoi successi, dati i problemi economici appunto di Mary. E tra l'altro anche Mary, ho scoperto essere una donna quasi odiata come Courtney Love e Yoko Ono, non so perché, poverina, visto che Freddie la amava così tanto, tanto da portare tra l'altro Love of My Life in tutte le esibizioni dei Queen, anche nelle ultime, quelle degli anni 80, 85, 86, prima appunto che l'AIDS costringesse Freddie a non potersi più esibire.
Mi viene il dubbio, Giorgia, se noi l'abbiamo sentita quando siamo andate a ottobre, ricordi lo spettacolo teatrale sui Queen con tutta questa band, che cover band, no?
Esatto, al Teatro Manzoni di Milano, una cover band che davvero vi segnaliamo, sono fantastici. E sì, credo che proprio abbiano suonato Love of My Life, perché è davvero una delle canzoni più belle forse dei Queen.
Sì, esatto. E tra l'altro Freddie, come dicevi tu, era particolarmente legata a Mary, anzi la considerava quasi sua moglie, e le ha anche chiesto di sposarlo con un eccentrico anello di giada raffigurante uno scarabeo egizio. Ma alla fine la cosa, diciamo, è sfumata, lasciando l'amaro in bocca alla povera donna, che comprese le preferenze sessuali del cantante, che si è sposato con un altro uomo.
Si è rassegnata e prendi un altro più bello, come dice la Carrà, che non è esattamente rock, però.
Infatti. E Mary, tra l'altro, appunto, si è sposata con un altro uomo dal quale ha avuto altri due figli, mentre però continuava a prendersi cure di Freddy, che lentamente si stava spegnendo, e aveva anche interrotto le cure, accettando un po' il suo destino e decidendo il momento migliore per andarsene, guarda caso, proprio sotto gli occhi della sua amante, dell'amore della sua vita, lo potremmo anche quasi definire.
Insieme al compagno Gene Hutton, tra l'altro, che è l'altro grande amore della vita di Freddy, e l'ultimo compagno, diciamo, il compagno definitivo della vita di Freddy.
Esatto, questa non è esattamente una storia d'amore canonica, ma è un legame forte, un qualcosa di importante, e meritava, possiamo dire, di essere inserito in questo speciale di San Valentino. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one. We'll be right back. One, una canzone dei U2, è la terza traccia dell'album del 1991 intitolato Achtung Baby, tra l'altro Achtung dal tedesco mi sa che significa attenzione.
Credo proprio di sì, Achtung!
Achtung!
Noi con le lingue non siamo forti, però ci inserci.
Continuiamo a inimicarci tutto il mondo e noi ci proviamo, ci stiamo provando. La canzone comunque è stato il terzo singolo rilasciato nel febbraio del 92 e durante la registrazione dell'album in realtà sono nati dei conflitti all'interno della band che hanno quasi portato al loro scioglimento a causa di alcune divergenze su suoni e la qualità del tipo di materiale che volevano proporre.
E notare che gli due sono una delle band più pacifiste, sono davvero quasi tutti cristiani tranne un ateo, tranne The Edge mi pare che sia quello che si distacca. Mi sembra strana questa cosa qui del litigio, quindi fa davvero pensare riguardo a One.
E tra l'altro One è stato il motivo per cui non si sono sciolti praticamente, nel senso che hanno raggiunto una tregua proprio improvvisando One. La canzone è stata scritta secondo diverse ispirazioni da The Edge, ha trovato un riff di chitarra da poter seguire. Il testo è stato scritto da Bono e quant'altro, ma anche se il testo chiaramente sembra inneggiare a qualcosa che è una disunione, se si può dire così, la canzone è stata interpretata anche in diversi modi. Tra l'altro Giorgia infatti nel fuorionda mi diceva che la mandano sempre ai matrimoni, quindi fa forse il contrario.
In realtà parla anche di un divorzio, insomma, nasce da un litigio. Io non la dedicherei, diciamo, se dedicherei Love of My Life, One, non so, forse non è esattamente di buon auspicio, ecco. Evitate ecco. Anche di dedicarla ai vostri amici, potreste fare delle figure non belle, per usare un eufemismo.
Esatto, però la moglie di Bono Vox è non solo, ecco come scrive il nostro Gianmarco riferendosi a Ellie Hewson, la splendida compagna di vita del leader degli U2 praticamente da sempre.
Quindi... Si sono sposati a 21 anni, quindi stanno insieme da tantissimo, adesso ne avranno 50-60, quindi tanto tempo passato insieme.
La loro infatti è una storia d'amore da favola, anzi molto di più probabilmente. Insieme sono un po' come due paladini della giustizia che tentano di portare il bene e il giusto ordine nel mondo. Per esempio combattono strenuamente la povertà dando un'opportunità di riscatto ai paesi del terzo mondo. Una vita piena quella di Ali, come la chiama chi la conosce bene, ma costellata anche da tante rinunce e da momenti difficili. Ovviamente questi non possono mai mancare, però la loro relazione è forte.
Esatto, Ali che tra l'altro è un attivista, quindi diciamo di momenti difficili, di rinunce ne avrà vissuti e un bel po', però è comunque riuscita a costruirsi una bella famiglia con un matrimonio da 4 figli, quasi come quello di Sting e Trudy. Sting ne aveva 6, lo ricordiamo, e loro si sono sposati il 21 agosto del 1982, avevano entrambi 21 anni, nella chiesa di All Saints di Rainy vicino a Dublino, una località balneare se non mi sbaglio, e i due si erano conosciuti nel 1975 mentre frequentavano le scuole superiori. È a lei che Bono dedica Sweet as Thing quando lui scorda il 26esimo compleanno di lei, ma si fa perdonare con un pezzo davvero bellissimo come quasi tutti quelli degli due. E fortunatamente non le dedica One, possiamo dire, ma davvero la loro è una storia molto bella. E lui dà come segreto, diciamo, del loro amore così duraturo non il sesso tantrico come Sting, ma il fatto di non conoscere mai fino in fondo la persona che gli sta accanto, quindi di poter sempre scoprire cose nuove su di lui o su di lei, quindi davvero una bellissima storia.
Tra l'altro Sweetest Things, che noi abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando in puntata come base, non l'abbiamo inserita nella playlist musicale, però questa canzone era presente. E tra l'altro ancora io vorrei dire che abbiamo iniziato la puntata parlando di un uomo che si è dimenticato di un compleanno della moglie, è arrivato in ritardo ed è stato denunciato, e un altro che per farsi perdonare invece gli ha dedicato una storia d'amore. Chiudiamo il cerchio.
Diciamo che con i compleanni e con l'amore si va sempre in delle direzioni opposte, però entrambe davvero proficue per la musica.
E siamo arrivati, appunto, chiudendo il cerchio, come dicevo prima, alla fine di questa puntata. Ci stiamo addentrando in quello che è il nostro momento. Sai cosa, Giorgia? Questo non lo definirei serio, perché comunque tutta la puntata di oggi è stata caratterizzata da un tema molto importante, quindi lo direi forse l'apice della profondità del sentimento per questa sera.
Wow,
non lo so.
Come sei poetica.
Questa sera
Cthulhu
sì.
Non avrebbe saputo fare di meglio.
Quindi prima di arrivare al nostro Rock Between the Lines, io cosa faccio? Rinnovo il nostro appuntamento Gonna Rock Your Mouth lunedì dalle 20 alle 21, ma prima ancora il sabato in replica dalle 5 alle 6. E appunto vi ricordo i nostri podcast da recuperare. E fino a quel momento io in realtà non ho molto altro da dire, se non Giorgia, sei pronta per il nostro saluto?
Ma certo, andiamo!
3, 2, 1, let's rock! E prima di salutarci direi che è d'obbligo parlare di un'altra coppia, Elvis Presley e la sua Priscilla. Giorgia, ti sentivo fremere prima quando ne dovevamo accennare.
Esatto, perché è una storia in realtà che non si è conclusa bene. Infatti Elvis e Priscilla si sono sposati anche loro giovanissimi, quando lui era già famoso, e hanno divorziato nel 1973 perché lei, un po' stufa dei suoi eccessi, diciamo anche del suo successo e della sua costrizione musicale. Infatti Elvis aveva un manager molto molto cattivo in qualche modo nel imporgli il lavoro. Ecco, lei lo ha tradito con l'insegnante di karate. Questa cosa mi ricordo che l'ha raccontata un cover man di Elvis, che era molto appassionato e mi ha quasi fatto commuovere, nonostante lui sembrasse tutt'altro che Elvis. Comunque sia, questa canzone è davvero struggente, quella che ascolteremo nel Rock Between the Lines, perché Elvis la dedica a Priscilla cercando di scusarsi di tutte le mancanze che ha avuto nel loro rapporto.
Infatti abbiamo scelto questo pezzo in un'escalation un po' di emozioni intense tra tutte quelle di cui abbiamo parlato navigando tra una coppia e l'altra in questa puntata, e a nostro avviso appunto nessuna canzone poteva meritare questo spazio nella rubrica se non appunto You Were Always On My Mind di Elvis Presley.
Forse non ti ho trattata così bene come avrei dovuto. Forse non ti ho amata così spesso come avrei potuto. Piccole cose che avrei dovuto dire e fare, non ho mai colto il momento giusto. Eri sempre nella mia mente. Forse non ti ho stretta in tutti quei momenti di solitudine.
E credo di non averti mai detto: sono così felice che tu sia mia. E se ti ho fatto sentire al secondo posto, ragazza, mi dispiace così tanto. Ero cieco. Dimmi, dimmi che il tuo dolce amore non è finito. Dammi un'altra opportunità di soddisfarti. Piccole cose che avrei dovuto dire e fare, non ho mai colto il momento giusto. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Thank you. sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia e Gianmarco in redazione.
E questa è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.